Capitolo 21. L'ascesa della vita. Che il cammino del Verbo conduca alle divinità, verso le acque, per l'azione della mente. Rig Veda. O fiamma, tu monti verso l'oceano del cielo, verso gli dèi. Tu fai incontrare le divinità d'ogni piano. Le acque che sono nel regno di luce sopra il sole e le acque che dimorano al di sotto. Il Signore della felicità conquista il terzo stato. Egli mantiene e governa secondo l'anima d'universalità. Come un falco, come un nibbio, si posa sullo strumento e lo solleva. Scopritore della luce, manifesta il quarto stato e aderisce all'oceano, che è il sollevarsi di quelle onde. Tre passi fece Vishnu e sollevò il piede dalla polvere primigenia. Tre passi ha fatto il guardiano, l'invincibile, e dal di là sostiene le loro leggi. Scruta le azioni di Vishnu e vedi da dove ha manifestato le loro leggi. Quello è il suo passo supremo, che è visto sempre dai veggenti come un occhio spalancato nel cielo. Quello gli illuminati, i risvegliati, incendiano in una vampa, il passo supremo di Vishnu stesso. Abbiamo visto che, come la mente umana divisa, causa della limitazione, dell'ignoranza e delle dualità, non è che un aspetto oscuro della supermente, della divina coscienza di per sé luminosa, nei suoi primi rapporti con l'apparente negazione di se stessa, da cui ha inizio il nostro cosmo. Così pure la vita, quale emerge nel nostro universo materiale, energia della mente separatrice, subcosciente, sommersa, imprigionata nella materia, la vita quale causa della morte, della fame e dell'incapacità, non è che un aspetto oscuro della divina forza sovracosciente, i cui termini supremi sono l'immortalità, la felicità soddisfatta e l'onnipotenza. Questa relazione stabilisce la natura di quel grande processo cosmico di cui noi facciamo parte. Determina i primi, i medi e gli ultimi termini della nostra evoluzione. I primi termini della vita sono la divisione, una volontà subcosciente guidata dalla forza, che appare non come una volontà, ma come uno stimolo ignorante d'energia fisica, e l'impotenza di un'inerte soggezione alle forze meccaniche che governano lo scambio tra la forma e l'ambiente circostante. Questa incoscienza e quest'azione cieca ma potente dell'energia sono la caratteristica dell'universo materiale come visto dalla scienza fisica, e questa visione delle cose si allarga fino a tradursi nell'intera esistenza fondamentale. Essa è la coscienza della materia, il simbolo compiuto del vivere materiale. Ma sopraggiunge un nuovo equilibrio. Interviene una nuova serie di termini che aumentano nella misura in cui la vita si libera da questa forma e comincia a evolvere verso la mente cosciente. I termini mediani della vita sono infatti la morte e il reciproco divorarsi, la fame e il desiderio cosciente, il senso di uno spazio e di una capacità limitati e la lotta per accrescersi, espandersi, conquistare e possedere. Questi tre termini sono la base di quello stato d'evoluzione che la teoria di Darwin per prima espose chiaramente alla conoscenza umana. Perché il fenomeno della morte implica in sé una lotta di sopravvivenza, in quanto la morte non è che il termine negativo in cui la vita si nasconde a se stessa e induce il proprio essere positivo a ricercare l'immortalità. Il fenomeno della fame e del desiderio implica una lotta per arrivare ad uno stato di soddisfazione e di sicurezza, in quanto il desiderio non è che lo stimolo mediante cui la vita induce il suo essere positivo a venir fuori dalla negazione della fame insaziata e a raggiungere il pieno possesso della felicità dell'esistenza. Il fenomeno della capacità limitata implica una lotta verso l'espansione, il dominio e il possesso del sé e la conquista dell'ambiente circostante, in quanto la limitazione e la mancanza non sono che la negazione con cui la vita induce il proprio essere positivo a ricercare la perfezione di cui è eternamente capace. La lotta per la vita è non soltanto una lotta per sopravvivere, è anche una lotta per il possesso e la perfezione, perché solo impadronendosi più o meno dell'ambiente, o adattandovisi o adattandolo a sé, sia accettandolo e conciliandolo, sia conquistandolo e trasformandolo, può essere garantita la sopravvivenza. Ed è ugualmente vero che solo una sempre maggiore perfezione può assicurare una permanenza ininterrotta, una sopravvivenza duratura. È questa verità che il darwinismo ha cercato di esprimere nella formula della sopravvivenza del più adatto. Ma come la mente scientifica ha cercato di estendere alla vita il principio meccanico proprio dell'esistenza e della coscienza meccanica celata nella materia, senza vedere introdursi un nuovo principio la cui stessa ragion d'essere è da soggettare a sé il principio meccanico? Così la formula darwiniana è stata impiegata per estendere un po' troppo il principio aggressivo della vita, l'egoismo vitale dell'individuo, l'istinto e il processo di conservazione, d'affermazione di sé e di aggressività nella vita. Questi primi due stati della vita contengono infatti in sé i germi di un nuovo principio e di un altro stato che devono svilupparsi a misura che la mente evolve dalla materia attraverso la formula vitale fino a pervenire alla sua propria legge. E ancor più le cose cambieranno quando, come la vita evolve ascendendo verso la mente, così la mente evolverà ascendendo verso la supermente e lo spirito. Proprio perché la lotta per sopravvivere, l'impulso verso la permanenza, sono contraddetti dalla legge della morte, la vita individuale è costretta ad assicurare più la permanenza della propria specie che la propria permanenza. Ed è utilizzata per questo. Ma non può farlo senza la cooperazione di altre vite. E il principio di cooperazione e di reciproco aiuto, il desiderio di altri, il desiderio di una moglie, di un figlio, di un amico, di un aiutante, di un gruppo associato, la pratica dell'associazione, dell'unione cosciente e del mutuo scambio, sono il seme da cui fiorisce il principio d'amore. Ammettiamo che all'inizio l'amore non possa essere che un egoismo allargato e che questo aspetto d'egoismo allargato possa persistere e dominare, come in effetti ancora persiste e domina, negli stadi superiori dell'evoluzione. Tuttavia, a mano che la mente evolve e scopre se stessa, essa viene a percepire, mediante l'esperienza della vita, dell'amore e dell'aiuto reciproco, che l'individuo naturale è un termine minore dell'essere ed esiste grazie all'universale. Una volta scoperto questo, come è inevitabilmente scoperto dall'uomo, essere mentale, il suo destino è determinato. Perché egli ha raggiunto il punto in cui la mente può cominciare ad aprirsi alla verità che esiste qualcosa al di là di se stessa. Da quel momento la sua evoluzione, per quanto lenta e oscura, verso questo qualcosa di superiore, verso lo spirito, verso la supermente, verso una superumanità, è inevitabilmente predeterminata. Dunque la vita è predestinata, per la sua propria natura, a un terzo stato, a una terza serie di termini della sua propria espressione. Se esaminiamo questa ascesa della vita, vedremo che gli ultimi termini della sua effettiva evoluzione, i termini di quello che abbiamo chiamato il suo terzo stato, devono essere necessariamente in apparenza la contraddizione e l'opposizione stessa, ma in realtà la realizzazione e la trasfigurazione stessa delle sue prime condizioni. La vita parte dalle divisioni estreme e dalle rigide forme della materia, e di questa rigida divisione l'atomo, che è la base di tutta la forma materiale, è il simbolo stesso. L'atomo resta distinto da tutti gli altri anche nella sua unione con essi, e sotto qualsiasi forza ordinaria respinge la morte e la dissoluzione. È il simbolo fisico dell'ego separato che definisce la propria esistenza in opposizione al principio di fusione nella natura. Ma l'unità è, nella natura, un principio tanto forte quanto la divisione. È in verità il principio dominante, di cui la divisione non è che un termine subordinato. E al principio d'unità ogni forma divisa deve perciò subordinarsi in un modo o nell'altro, per necessità meccanica, per costrizione, per consenso o persuasione. Perciò, se la natura, per i propri fini, soprattutto per avere una salda base per le sue combinazioni e una semenza fissa di forme, permette generalmente all'atomo di resistere al processo di fusione per dissoluzione, essa lo costringe a servire al processo di fusione per aggregazione. L'atomo, come è il primo aggregato, è anche la prima base delle unità aggregate. Quando la vita raggiunge il suo secondo stato, quello che riconosciamo come vitalità, è il fenomeno contrario a prendere la direzione, e la base fisica dell'ego vitale è obbligata ad accettare la dissoluzione. I suoi componenti vengono disgregati, così che gli elementi di una vita possono essere impiegati come elementi di formazione di altre vite. Fino a che punto questa legge regni nella natura non è stato ancora pienamente riconosciuto, e in verità non può esserlo finché non avremo una scienza della vita mentale e dell'esistenza spirituale altrettanto completa quanto l'attuale scienza della vita fisica e dell'esistenza della materia. Tuttavia, possiamo ampiamente vedere che non solo gli elementi del nostro corpo fisico, ma quelli del nostro più sottile essere vitale, la nostra energia vitale, la nostra energia di desiderio, i nostri poteri, i nostri sforzi, le nostre passioni, entrano, tanto durante la nostra vita quanto dopo la nostra morte, nell'esistenza vitale di altri. Un'antica conoscenza occulta ci dice che abbiamo una struttura vitale così come una struttura fisica, e anche questa viene dissolta dopo la morte e si presenta alla costituzione di altri corpi vitali. Mentre viviamo, le nostre energie vitali si mescolano continuamente, con le energie di altri esseri. Una legge analoga governa i reciproci rapporti della nostra vita mentale con la vita mentale di altre creature pensanti. C'è una dissoluzione, una dispersione ed una ricostruzione costanti effettuate dall'urto di una mente su di un'altra, con uno scambio e una fusione costanti di elementi. Scambio, mescolamento reciproco e fusione d'essere con essere è il processo stesso della vita, una legge della sua esistenza. Abbiamo allora due principi nella vita: la necessità o la volontà dell'ego separato di sopravvivere come essere distinto e di conservare la propria identità, e la costrizione che gli è imposta dalla natura di fondersi con gli altri. Nel mondo fisico la vita insiste più sul primo impulso, perché ha bisogno di creare delle forme stabili, separate, in quanto il suo primo e in realtà più difficile problema è quello di creare e di mantenere, nel flusso e nel movimento incessanti dell'energia e nell'unità dell'infinito, qualcosa come una sopravvivenza di individualità separativa e una stabile forma per essa. Nella vita atomica, dunque, la forma individuale persiste come base e garantisce, per mezzo della sua aggregazione con altre, l'esistenza più o meno prolungata di forme aggregate che saranno la base di individualizzazioni vitali e mentali. Ma appena la natura a questo riguardo si è assicurata una sufficiente solidità per condurre con sicurezza le sue ulteriori operazioni, essa inverte il processo. La forma individuale perisce e la vita aggregata beneficia degli elementi della forma, che è in tal modo dissolta. Questo comunque non può essere l'ultimo stadio, il quale può essere raggiunto solo quando si siano armonizzati i due principi, quando l'individuo diventi capace di persistere nella coscienza della propria individualità e tuttavia di fondersi con gli altri, senza turbare l'equilibrio preservatore e interrompere la sopravvivenza. I termini del problema presuppongono la piena emergenza della mente. Perché nella vitalità senza una mente cosciente non può esserci un tale equilibrio, ma solo un equilibrio instabile e temporaneo che finisce nella morte del corpo, nella dissoluzione dell'individuo e nella dispersione dei suoi elementi nell'universalità. La natura della vita fisica si oppone all'idea di una forma individuale che possieda lo stesso potere inerente di persistenza e quindi di esistenza individuale ininterrotta, come gli atomi di cui è composta. Solo un essere mentale, sostenuto dal centro psichico interiore che esprime o comincia ad esprimere l'anima segreta, può sperare di persistere, e lo può grazie al suo potere di collegare il passato al futuro in una corrente di continuità che, per la dissoluzione della forma, può essere interrotta nella memoria fisica, ma non necessariamente distrutta nell'essere mentale stesso. E tale corrente può anche, per un ulteriore sviluppo, colmare l'abisso creato nella memoria fisica dalla morte e dalla nascita del corpo. Anche com'è adesso, nell'imperfetto sviluppo attuale della mente incarnata, l'essere mentale è cosciente nel complesso di un passato e di un futuro che si estendono oltre la vita del corpo. Egli diviene consapevole di un passato individuale, di vite individuali che hanno creato la sua e delle quali egli rappresenta uno sviluppo e una riproduzione modificata, e di vite individuali future che la sua va creando al di fuori di sé. È cosciente anche di una vita aggregata, passata e futura, attraverso cui, come una delle sue fibre, passa la sua propria continuità. Questo fenomeno, che per la scienza fisica è evidente sotto il nome di ereditarietà, diventa evidente in un altro modo, come persistenza della personalità per l'anima che si sviluppa dietro l'essere mentale. L'essere mentale che esprime questa coscienza psichica è dunque il nodo della permanenza dell'individualità e della permanenza della vita aggregata. In lui diventano possibili la loro unione e la loro armonia. L'associazione avente l'amore quale suo principio segreto e apice emergente è il tipo, il potere di questa nuova relazione e quindi il principio che governa lo sviluppo verso il terzo stato della vita. La conservazione cosciente dell'individualità, assieme alla necessità e al desiderio coscientemente accettati dello scambio reciproco, del dono di sé, e della fusione con altri individui è necessario all'azione del principio d'amore. Se l'uno o l'altro di questi elementi viene infatti eliminato, l'azione d'amore cessa, qualunque altra cosa può prendere il suo posto. La realizzazione dell'amore mediante l'immolazione totale di sé, anche con un'illusione di autoannullamento, è in effetti un'idea e un impulso nell'essere mentale, ma indica uno sviluppo al di là di questo terzo stato della vita. Questo terzo stato è una condizione in cui ci eleviamo progressivamente oltre la lotta per la vita del divorarsi a vicenda e oltre la sopravvivenza del più adatto che esce da questa lotta. Perché c'è sempre di più una sopravvivenza dovuta ad un aiuto reciproco e a un perfezionamento di sé per adattamento reciproco, scambio e fusione. La vita è un'autoaffermazione dell'essere, anche uno sviluppo e una sopravvivenza dell'ego, ma di un essere che ha bisogno di altri esseri, un ego che cerca di incontrare e di includere altri ego e di essere incluso nella loro vita. In questo terzo stato dell'evoluzione, i più adatti alla sopravvivenza saranno gli individui e gli aggregati che maggiormente sviluppano la legge d'associazione e la legge d'amore, di comune aiuto, benevolenza, affetto, cameratismo, unità, che di più riescono ad armonizzare la sopravvivenza e il reciproco dono di sé, la comunità accrescendo l'individuo, e l'individuo alla comunità, così come l'individuo accresce l'individuo e la comunità per reciproco scambio. Questo sviluppo è significativo della crescente predominanza della mente che impone sempre di più, progressivamente, la propria legge sull'esistenza materiale. Nota numero 1. Quello di cui si parla qui è la mente come agisce direttamente nella vita, nell'essere vitale attraverso il cuore. L'amore, il principio relativo dell'amore, non quello assoluto, è un principio della vita, non della mente, ma non può possedere se stesso e progredire verso la permanenza se non quando la mente lo solleva nella sua propria luce. Nota numero 1. Quello che viene chiamato amore nel corpo e nelle parti vitali è per lo più una forma di fame senza permanenza. Fine della nota. Perché la mente, per la sua maggiore sottigliezza, non ha bisogno di divorare per assimilare, possedere e crescere. Anzi, più dà, più riceve e cresce. E più si fonde negli altri, più fonde gli altri in se stessa, allargando la sfera del suo essere. La vita fisica si esaurisce per il troppo dare e si rovina per il troppo divorare. Ma benché la mente, nella misura in cui si appoggia alla legge della materia, soffra la stessa limitazione, tuttavia, dall'altro lato, nella misura in cui cresce aderendo alla propria legge, tende a superare questa limitazione. E nella misura in cui supera la limitazione materiale, il dare e il ricevere diventano una cosa sola. Perché nella sua crescita ascendente la mente si avvicina al principio dell'unità cosciente nella differenziazione, che è la legge divina del Sat Chit Ananda manifestato. Il secondo termine dello stato originario di vita è la volontà subcosciente che, nello stato secondario, diventa la fame e il desiderio cosciente. Fame e desiderio, il primo germe della mente cosciente. La crescita che porta al terzo stato della vita per mezzo del principio d'associazione, la crescita dell'amore, non abolisce la legge del desiderio, ma piuttosto la trasforma e la realizza. L'amore, nella sua natura, è il desiderio di darsi agli altri e di ricevere gli altri in scambio. È un commercio tra essere e essere. La vita fisica non desidera darsi, desidera solo ricevere. È vero che è costretta a darsi, perché la vita che riceve solamente e che non dà diventa necessariamente sterile, avvizzisce e perisce, seppure una simile vita è veramente possibile che si svolga interamente in questo o in un altro mondo. Ma è costretta, senza volerlo, ad ubbidire all'impulso subcosciente della natura piuttosto che parteciparvi coscientemente. Anche quando interviene l'amore, il dono di sé conserva ancora all'inizio in larga misura il carattere meccanico della volontà subcosciente dell'atomo. L'amore stesso all'inizio obbedisce alla legge della fame e preferisce ricevere ed esigere dagli altri piuttosto che dare e abbandonarsi agli altri. Cosa che esso riconosce principalmente come un prezzo necessario per ciò che desidera. Ma a questo punto non ha ancora raggiunto la sua vera natura. La sua vera legge è di stabilire un uguale scambio in cui la gioia di dare è pari alla gioia di ricevere e tende alla fine a divenire anche più grande. Ma questo avviene quando l'amore si proietta oltre se stesso sotto la spinta della fiamma psichica per raggiungere il compimento dell'unità assoluta e deve perciò realizzare quello che gli sembrava il non sé come un sé ancora più grande e più caro della propria individualità. Nella sua origine vitale, la legge d'amore è l'impulso a realizzarsi e compiersi negli altri e mediante gli altri, l'impulso ad arricchirsi arricchendo, a possedere e a essere posseduti, perché senza essere posseduti non ci si può interamente possedere. L'inerte incapacità di possedersi dell'esistenza atomica, la soggezione dell'individuo materiale al non sé, appartiene al primo stato di vita. La coscienza della limitazione e la lotta per possedere, per dominare ad un tempo il sé e il non sé, è il carattere del secondo stato. Anche qui, lo sviluppo verso il terzo stato porta a una trasformazione dei termini originali in un compimento e in un'armonia che riproducono questi termini pur sembrando contraddirli. Sopravviene, attraverso l'associazione e attraverso l'amore, un riconoscimento del non sé come un sé più grande e di conseguenza una sottomissione, coscientemente accettata, alla sua legge e al suo bisogno, la quale soddisfa l'impulso crescente della vita aggregata di assorbire l'individuo. E c'è anche da parte dell'individuo un possesso delle vite altrui come fossero la sua propria e di tutto ciò che esse devono dargli come se fosse suo, che soddisfa l'impulso opposto del possesso individuale. E questa relazione di reciprocità tra l'individuo e il mondo in cui egli vive non può essere né espressa, né completa, né sicura, a meno che la stessa relazione non venga stabilita tra individuo e tra aggregato e aggregato. Tutto il difficile sforzo dell'uomo per armonizzare l'affermazione di sé e la libertà, sforzo mediante cui possiede se stesso con l'associazione, l'amore, la fratellanza e la solidarietà in cui egli si dona agli altri, i suoi ideali di equilibrio armonioso, di giustizia, di uguaglianza, con cui cerca di conciliare i due opposti, sono in realtà un tentativo inevitabilmente predeterminato nelle sue linee di sviluppo di risolvere il problema originario della natura, il problema stesso della vita, mediante la risoluzione del conflitto tra i due opposti che si presentano alla base stessa della vita nella materia. La risoluzione è cercata per mezzo del principio superiore della mente che solo può trovare il cammino verso l'armonia voluta, benché l'armonia di per sé possa essere trovata soltanto in un potere ancora al di là di noi stessi. Che se i dati da cui siamo partiti sono esatti, la fine del cammino, la meta stessa, non può essere raggiunta se la mente non oltrepassa se stessa, entrando in quello che è al di là della mente, giacché di quello la mente rappresenta solo un aspetto inferiore e uno strumento, prima di discesa nella forma e nell'individualità. E poi di risalita verso quella realtà che la forma incarna e che l'individualità rappresenta. Quindi la perfetta soluzione del problema della vita non sarà probabilmente realizzata solo con l'associazione, lo scambio e gli accordi d'amore o solo attraverso la legge della mente e del cuore. Essa deve venire da un quarto stato della vita, in cui l'eterna unità del molteplice sia realizzata attraverso lo spirito. E il fondamento cosciente di tutte le operazioni della vita non si trovi più nelle divisioni del corpo o nelle passioni e gli appetiti della vitalità o nei raggruppamenti e le armonie imperfette della mente, né in una combinazione di tutte queste cose, ma nell'unità. È la libertà dello spirito.